A tu per tu con Carlo Dorofanti, che è qui accanto a me su Radio Galileo, e anche c'è anche la diretta Facebook già pronta, già disponibile sul profilo di Carlo Dorofanti. Anche lì, se volete intervenire, potete scrivere dei messaggi, commenti e quant'altro su Facebook. Bene. Questo è il modo di utilizzare virtuoso di Facebook, no?
Esatto.
Adesso è un po' nell'occhio del ciclone per tanti motivi.
Buongiorno a tutti, ciao.
Buongiorno,
Giorgio.
Carlo, e ben trovato. Oggi è giovedì, ogni primo giovedì del mese, vuoi ricordare? Che
certo, ricordiamo l'appuntamento dal vivo con il nostro consueto incontro pubblico, gratuito, all'Accademia Rousseau, che si trova in piazza San Francesco 2 qui a Terni, e come al solito il primo giovedì del mese ricordo che abbiamo questo incontro dedicato alle nostre ricerche, alla nostra divulgazione sui temi della ricerca spirituale, delle tradizioni d'Oriente, d'Occidente, lo yoga, la meditazione, la filosofia, la ricerca interiore, la storia anche dei grandi movimenti, i grandi personaggi, eccetera. Quindi è un'occasione anche per dare la possibilità di rivolgere domande, intavolare anche delle discussioni su argomenti che possono essere anche controversi, l'ufologia piuttosto che, appunto, che so io, la ricerca del paranormale, e in una chiave però sempre sobria e di evoluzione, ecco, di evoluzione della nostra capacità di interagire con la realtà, con noi stessi, in modo sempre più consapevole, ecco.
Sì, poi sono temi rispetto ai quali spesso non c'è dialettica, no? Vengono proposti e tu li devi assorbire in modo assolutamente passivo. Invece attraverso questi incontri c'è una dialettica.
Sì, si cerca di venirne a capo, a volte anche attraverso una discussione molto stimolante. Perché è chiaro che poi ognuno, in base alle proprie informazioni, al proprio credo, alle proprie convinzioni, svilupperà un suo pensiero. È un'area del sapere, è un'area percettiva molto dinamica, molto particolare, quella della ricerca interiore, quella della ricerca spirituale, ma anche lo sviluppo delle nostre percezioni, oppure l'indagine di una fenomenologia che sfugge ancora oggi alla classificazione scientifica, eppure se ne parla, no? Quindi è utile, importante, si può parlare quindi di miracoli, di ufologia, di fenomeni paranormali, di tutto quello che può attenere poi a uno scenario che può valer la pena, può essere interessante prendere in considerazione e conoscere, per poi interrogarsi sulla vera natura di noi stessi, che ovviamente non è solo materiale, corporea, ma può essere considerata anche su altri piani, su altre estensioni.
Senti, il prossimo appuntamento quindi è giovedì 3 maggio, il primo giovedì di ogni mese, no? Di parlerete, c'è un tema specifico oppure?
Sì, perché mi è stato richiesto di trattare un argomento un po' specifico, poi vedremo se approfondirlo oppure se introdurlo in maniera più soft, perché è già un tema per addetti ai lavori, cioè distinguere le cosiddette correnti tantriche di mano destra dalle correnti tantriche di mano sinistra. Quindi si parlerà di yoga, si parlerà di tantrismo, ma anche di approcci alla ricerca spirituale che persino in Occidente possono essere distinti in approccio di mano destra e approccio di mano sinistra, secondo una classificazione che poi in effetti deriviamo dall'Oriente, dalla tradizione orientale, il Vama Marg e il Darkshina Marg, che sono due prospettive, due correnti tipiche del tantrismo, però ecco, che applicano poi la visione tantrica in un modo diverso, e mi hanno chiesto appunto di trattare questo argomento perché può essere interessante anche poi facendolo corrispondere a grandi movimenti religiosi, spirituali, che anche in Occidente possono in effetti essere più o meno vicini a una delle due vie, la via della mano destra, la via della mano sinistra. Ovviamente niente di politico, non ha niente a che fare con la destra, con la sinistra dal punto di vista politico, ma ha a che fare proprio con una classificazione di un pensiero rispetto alla filosofia indù, alla filosofia tantrica in particolare. Quindi entriamo nelle filosofie shivaite, nelle filosofie che hanno a che fare appunto con questa concezione del mondo, che è appunto quella tantrica, che non è solo quindi relativa alla sessualità. Spesso in Occidente, quando si sente parlare di tantra, di tantrismo, la mente corre subito all'idea dell'erotismo sacro, della magia sessuale, della sessualità vissuta come esperienza spirituale, esperienza sacra. In effetti in Oriente troviamo molto enfatizzata questa esperienza del corpo, della sessualità come via di evoluzione spirituale, via di consapevolezza. Però diciamo che il tantra è un qualcosa di molto più ampio, una concezione filosofica molto più ampia.
Ma tra l'altro, se come è stato detto diverse volte, il corpo e la mente nel modo di pensare degli orientali è completamente diverso, no?
Sì, c'è, cioè, meno
c'è
dicotomia.
Una scissione netta, diciamo, per l'orientale invece è un tutt'uno praticamente. Quindi immagino che la sessualità non sia qualcosa di
assolutamente nulla di peccaminoso o di cui vergognarsi o di tabù o da condannare, anche se pure in Oriente un certo moralismo religioso, una certa dottrina tradizionale, vedica, induista, yogica, tendono a escludere e a condannare le pratiche sessuali, le pratiche tantriche. In effetti però abbiamo anche una vastissima tradizione, che è appunto quella del tantra, in cui invece il sesso è visto come addirittura la forma principale di consapevolezza dei sensi, della percezione, della comunione con l'altro, tale da ispirare poi valori spirituali, valori etici, oltre che stimolare le nostre energie interiori, le nostre facoltà latenti. E quindi il sesso diventa anche l'esperienza estatica che, se gestita correttamente, seguendo determinati dettami, determinate tecniche tantriche appunto, o yogico-tantriche, è possibile orientare questa energia vitale affinché possano essere irrorati dentro di noi quei centri di potere, quelle facoltà profonde, e produrre quindi un risveglio di coscienza, un risveglio al nostro potenziale altrimenti nascosto, altrimenti inesplorato.
Dov'è la sede la sessualità secondo queste questi modi di pensare?
Allora, nel tantrismo si fa riferimento alla configurazione dell'essere umano che viene visto come imperniato in sette centri principali, che sono i chakra. Quindi si fa riferimento alla dottrina dei chakra, e in particolare la sessualità ha come centro il chakra sessuale, appunto, che è il Muladhara, cioè quel centro di energia che viene fatto corrispondere con quella parte del corpo che è appunto la zona dei genitali, il coccige, l'area pelvica. Ecco, lì esiste un centro di energia che tra l'altro corrisponde anche a determinate ghiandole del nostro sistema endocrino, e lì viene individuato il crogiolo, il fuoco dal profondo, quel luogo dove si distilla l'energia sessuale e dal quale l'energia sessuale può iniziare un percorso. Può questa energia essere semplicemente e meramente asservita al concepimento fisico, per esempio. Quindi ecco che abbiamo una fuoriuscita di questa energia anche in termini di fluidi sessuali che verranno o dispersi oppure finalizzati al concepimento in senso fisico. Ma secondo la dottrina dei tantra, questa stessa energia e anche i fluidi corrispondenti non solo possono essere finalizzati al concepimento fisico e alla riproduzione animale, ma possono essere opportunamente contenuti, conservati, pur vivendo l'esperienza sessuale, però ecco che l'orgasmo non si completa, non si compie con l'emissione dei fluidi, ma questi vengono iniaculati e l'energia che corrisponde, la potenza, l'energia vitale che corrisponde a questa dinamica fisiologica viene proiettata all'interno del corpo per produrre un altro concepimento, un'altra nascita, che è una nascita interiore, cioè questa forza viene anziché proiettata all'esterno per la riproduzione, per esempio, oppure dispersa, viene opportunamente gestita affinché possa proiettarsi all'interno del corpo e quindi risalire.
Diventa feconda anche feconda interiormente.
Una nostra interiorità, come se dovessimo realizzare una seconda nascita, una seconda nascita che corrisponderebbe alla nascita del divino che è in noi. Quindi questa energia vitale viene proiettata, viene fatta risalire, viene distillata attraverso gli altri chakra che corrispondono ad altri punti nel corpo, che sono più o meno fatti corrispondere con alcune aree lungo la colonna vertebrale e che a loro volta corrispondono a certe ghiandole del nostro sistema endocrino, e questa energia viene distillata dai chakra e viene fatta risalire fino ad arrivare a distillarsi come energia spirituale, come una energia che insemina la nostra coscienza interiore, e da questa inseminazione interiore nasce un nuovo livello di esistenza. Quindi è un fatto alchemico, oltre che di coscienza, oltre che di conoscenza e di esperienza mistica, il corpo stesso trasmuta, trasfigura, e molti studiosi hanno in questo visto anche, tutto sommato, un parallelismo possibile con la coscienza cristica, no? In fondo il Cristo trasmuta, trasfigura, rinasce, risorge a nuova vita su un piano più elevato della coscienza e della manifestazione della vita, e questa trasfigurazione, questa risalita, che poi nel gergo tantrico viene assimilata al concetto del Kundalini, cioè la risalita di questa energia, di questa forza vitale che viene rappresentata come un serpente che risale lungo la colonna vertebrale. E, ecco, quindi Kundalini è il nome che viene data a questa particolare dinamica energetica che risale lungo la colonna vertebrale per raggiungere quei chakra alti, quei chakra all'interno della nostra testa, del nostro capo, per poi, ecco, produrre questi fenomeni trasmutativi. Allo stesso modo, ecco, ci sono degli studiosi, dicevo prima, che questa dinamica di Kundalini fanno corrispondere, tutto sommato, a una trasfigurazione cristica, quindi a un risveglio divino che può essere interpretato anche in una chiave occidentale, in una chiave cristica, ovvero cristiano-esoterica. Tant'è che si parla addirittura della risalita verso il Golgota, no? Quindi questa idea di risalita dell'energia viene fatta corrispondere, tra l'altro i 33 anni vengono fatti corrispondere alle 33 vertebre, si arriva al Golgota, che guarda caso in aramaico significa capo, testa, e quindi ecco questa metafora per cui arrivare al Golgota viene fatto corrispondere alla risalita di questa nostra esperienza umana, di questa nostra energia vitale, altrimenti finalizzata alla mera riproduzione animale o dispersa, invece ecco viene orientata dentro di noi, si arriva a quel Golgota sul quale viene crocifisso l'ego, cioè la falsa identità nella quale crediamo nel momento in cui siamo irretiti dall'illusione, dal mondo di Maya, quando non siamo consapevoli della nostra vera natura, che è divina. Allora ecco che sul Golgota superiamo quella falsa identificazione egoica, egocentrica, in virtù di una nuova nascita, in virtù di una risorgenza su un piano più elevato di coscienza. Ecco, quindi le due dinamiche, tra l'altro io ne parlo anche in un mio libro che si intitola Vibrare altrove, la gestione consapevole delle energie sessuali, che è stato edito da Verde Chiaro Edizioni, lo trovate, se andate anche alla Laurenziana, qui a Terni, lo trovate di sicuro in via Garofoli, e lì traccio questa corrispondenza tra Occidente e Oriente in quello che è la dinamica alchemica del risveglio di coscienza, visto anche come trasmutazione, visto anche come trasfigurazione.
Questo è estremamente interessante. Io volevo tenere una domanda, poi naturalmente questo verrà approfondito.
Verrà approfondito in queste due particolari versioni, perché poi appunto nel mondo tantrico si parla di due possibili approcci, l'approccio di mano destra e l'approccio di mano sinistra, e lì parleremo in quella serata proprio di questi due differenti approcci, e vedremo anche di chiarire qual è il mio di approccio, quale io preferisco tra i due.
E quindi non è, lo svegliamo adesso, perché altrimenti...
Non lo svegliamo adesso.
No, ti volevo dire, inibire questo chakra, questa particolare, come altri, naturalmente crea uno squilibrio.
Sì, perché la nostra energia vitale non può essere repressa, può essere...
Cioè, questa repressione può essere anche una concausa, non so, di aggressività,
allora, certo,
rancore.
Certo, perché appunto questa energia straordinaria, quando viene mortificata, censurata, repressa, in realtà poi esplode in forme deviate, creando nevrosi, creando problematiche anche a livello mentale, creando delle disfunzioni sociali, per cui ecco che mortificare questa energia, condannarla, reprimerla, non produrrà altro che fenomeni, che conseguenze gravi, dannose, sia per la persona, ma anche per la società, perché poi ecco tutta la deformazione sessuale di cui oggi siamo testimoni, quindi la pornografia, la masturbazione compulsiva, ossessiva, oppure la frigidità, l'impotenza, piuttosto che una certa maniacalità, o il fatto che poi le persone vadano fuori di testa e quindi non siano capaci di un rapporto anche equilibrato nella gestione dei sentimenti, della relazione con l'altro, è tutto il frutto di una repressione di questo centro così importante, che poi viene mortificato e represso, per esempio nell'esperienza religiosa. Ecco, poi ci stupiamo che ci sono i preti pedofili, le suore isteriche, ma questa energia va semmai educata, cioè
una
anche...
delle cause, diciamo,
ma
così
certo.
Può essere davvero questo mortificare continuamente,
ma oltre a tutta l'ipocrisia che
tutta questa energia vitale, insomma, se non viene orientata verso appunto la vita,
deve essere gestita consapevolmente,
diventa anche mortifera per sé,
certo,
per gli altri.
Bisogna comprenderne il valore e considerare che anche quelle vie che prevedono il contenimento, perché ci sono anche delle vie di tutto rispetto spirituali, esoteriche, che prevedono il contenimento dell'energia sessuale, quindi l'astensione dai rapporti, ma questo contenimento non significa mortificare l'energia sessuale, vuol dire anzi coltivarla, esaltarla, ma conservarla in virtù di un riorientamento alternativo a quello che è altrimenti l'esperienza della sessualità ordinaria, dispersiva oppure riproduttiva. Ma l'energia sessuale c'è, non è che viene semplicemente repressa o si fa finta che non esista per poi produrre delle ipocrisie dannose o criminali per la persona e per gli altri. No, questa energia c'è, deve essere opportunamente orientata, è una questione di consapevolezza, per cui il contenimento deve essere accompagnato da una educazione a una gestione consapevole di questa forza, che non può essere negata, mentre invece spesso nelle religioni abbiamo una condanna, abbiamo una censura, abbiamo un senso del peccato associato a questa,
la colpa,
a questa esperienza,
quindi,
una colpa, e quindi ecco poi il patatrac, per cui questa energia poi esplode in altri termini, creando delle nevrosi gravi anche, o delle malattie o delle problematiche di vario tipo.
Sì, questo voglio dire è interessante, perché l'oggetto specifico dell'incontro di giovedì 3 maggio sarà questa cosa della, della destra e della sinistra.
Sì,
no?
Guarda, brevemente dico solo che diamo una chiave di lettura. Siccome l'uomo orientale, l'indù, volge il proprio sguardo di riferimento, un po' come noi che magari abbiamo il nord, la stella polare, per tutta una serie di motivi, no? come riferimento. Invece in Oriente il riferimento è l'est, è il sorgere del sole. Quando fanno le meditazioni, quando fanno le loro devozioni, gli yogi si rivolgono a est. Quindi ecco che l'est diventa il riferimento, il sorgere del sole. Allora ecco che a destra abbiamo il sud dell'India, a sinistra abbiamo il nord dell'India. Allora, le correnti di pensiero tantriche che si svilupparono nel sud dell'India, abbiamo abbiamo lo sviluppo della via di mano destra. Quindi la via di mano destra si riferisce a quelle correnti del sud dell'India, mentre invece le correnti di mano sinistra si riferiscono alle filosofie provenienti dal nord dell'India. Quindi mano destra, mano sinistra, in questo caso sono dei riferimenti geografici dai quali provengono le varie interpretazioni dei tantra. Questo è uno.
Beh, comunque c'è sempre l'emisfero destro con delle funzioni,
e poi abbiamo anche un'altra serie di considerazioni
anche all'interno, cioè è una delle prime il primo orientamento che abbiamo, no?
Sì, poi qua, c'è stata una demonizzazione da parte delle vie di mano destra rispetto alle vie di mano sinistra, che sono rite, perché le vie di mano destra in India, secondo i tantra, poi arriveremo anche in Occidente, ma sono state diciamo che sono quelle vie che interpretano in forma simbolica i tantra. Quindi anche il discorso della sessualità viene inquadrato come un'allegoria, mentre invece le scuole del nord, del nord dell'India, del Kashmir, interpretano i tantra anche in senso letterale, e quindi la sessualità viene vissuta e viene a far parte di una pratica sessuale. Pensiamo al Kama Sutra o altre dinamiche dove la sessualità, prendendo alla lettera gli insegnamenti dei tantra, viene invece esercitata e applicata. Quindi non è solo una metafora, ma è proprio un percorso carnale che viene vissuto ed esplorato. Da qui la condanna sia delle religioni indù tradizionali, vediche, ortodosse, ma anche le vie di mano destra, che pur essendo tantriche vedono con sospetto le vie di mano sinistra, proprio perché praticano la sessualità sacra. Ecco, e questo è poi oggetto di tutta una serie di considerazioni che faremo appunto giovedì 3 maggio all'Accademia Rousseau alle ore 21, ingresso libero. Approfondiremo quindi il tantrismo, l'esperienza dell'erotismo sacro in Oriente, in Occidente, e analizzeremo un pochino queste due vie, perché anche in Occidente abbiamo scuole esoteriche che si avvicinano e possono dirsi di mano destra, e scuole esoteriche che si avvicinano e possono dirsi di mano sinistra. E vedremo un po' le differenze delle due esperienze di ricerca, tenendo poi presente anche quelle che possono essere le posizioni della religione ufficiale, che ovviamente poi ha un'impostazione ancora diversa, devozionale, nei confronti della divinità, eccetera, eccetera. Quindi metteremo così a confronto tutta una serie di percorsi possibili, e poi io cercherò anche di comprendere perché la mia scelta è quella di una particolare via, perché la ritengo più autentica nel momento in cui parliamo di esoterismo rispetto ad altre.
Allora, voglio ricordare ancora i corsi serali di meditazione ogni venerdì sera.
Sì, a Spazio Atman in via 20 settembre 23, al venerdì sera alle ore 20:45 inizia sempre la lezione di meditazione. Facciamo vari stili, quindi a volte siamo più vicini allo yoga, altre volte a yoga tantrici sempre, altre volte siamo più vicini al qigong, al tai chi, piuttosto che a danze sacre, yoga sciamanico, quindi usiamo i tamburi, la musica, esploriamo vari stili di meditazione, varie pratiche, ci confrontiamo, ormai ho anche un bel gruppetto al quale ci si può aggiungere quando si vuole, per cui c'è la possibilità di aggiungersi in ogni momento, basta avvisare Daniela, che è la nostra segretaria generale, così giusto perché così sappiamo in quanti siamo, come organizzare la serata, anche per esempio se ci sono tante persone nuove, allora io magari mi preoccupo di ripetere alcune premesse fondamentali, magari rifare le lezioni di base che sono poi utili a tutti, anche a quelli che vengono da più tempo, ogni tanto un bel ripasso fa sempre bene,
non fa male.
Per cui ecco, avvisare Daniela 339 4522 858, oppure contattando segreteria@accademiaacos.it, che è anche il sito. In quel modo potete...
A proposito dell'Accademia, leggo anche un appunto: percorsi annuali ACOS da settembre 2018.
Sì, abbiamo la nuova...
sono aperte le iscrizioni.
Sono aperte le iscrizioni, ecco, grazie. Sono aperte le iscrizioni al nuovo primo anno accademico. La prima giornata sarà domenica 23 settembre di quest'anno, ovviamente, e si darà il via all'anno accademico 2018-2019. Adesso ci sono in corso due anni e da settembre avremo poi quindi tre anni attivi, no? Ancora una volta, per informazioni potete consultare il sito, perché c'è tutto, accademiaacos.it, l'elenco dei docenti, delle materie, il calendario. Beh, il calendario dobbiamo ancora farlo, comunque sarà una domenica al mese, probabilmente la terza domenica del mese, e quindi ecco che iniziando da venerdì, da domenica 23 settembre ci sarà la possibilità di frequentare queste giornate una volta al mese da settembre a giugno, che sono giornate di approfondimento teorico e pratico attorno a questi argomenti.
E punto di riferimento per le informazioni, per sempre, un primo contatto è sempre
Daniela, sempre Daniela al 339 4522 858, oppure segreteria@accademiaacos.it. A ogni giornata viene rilasciato un attestato, che in Italia non serve a niente, però noi comunque rilasciamo certo, un attestato di frequenza che poi comunque può essere raccolto, e se per esempio dopo i 4 anni, ovvero raggiunto un certo monte ore, qualcuno avesse la volontà di fare l'esame con un ente di categoria, come può essere la SIAF per esempio, fare un esame riconoscimento della propria professionalità in quanto operatore olistico, allora lo potrà fare anche esibendo i nostri attestati. Quindi ci sono degli enti che si occupano di riconoscere la formazione professionale di coloro che rientrano nella categoria degli operatori olistici, quindi coloro che si occupano di benessere olistico, oltre che insegnanti di meditazione, di yoga. Tenete conto che la mia accademia forma anche all'insegnamento, e quindi coloro che un giorno volessero, che so io, aprirsi la loro associazione culturale, tenere dei corsi, eccetera, eccetera, possono fare un esame per essere registrati all'albo formatori. Per esempio, io sono registrato all'Associazione Italiana dei Formatori, alla AIF, oppure possono appunto tenere un esame per poter ricevere questo attestato dalla SIAF, e in questo modo, ecco, vedere riconosciuta la loro professionalità. E un domani, quando all'interno della legge italiana ci sarà magari la possibilità di un riconoscimento ancora più preciso, più valido dal punto di vista della legge, allora, come è in Europa, allora tanto meglio, perché coloro che saranno già iscritti all'interno di questi registri avranno già comunque sviluppato delle credenziali, delle condizioni utili per vedersi riconosciuti legalmente come figure professionali a tutti gli effetti.
Sono due domande interessanti, come sempre, in questo spazio, in questo incontro, cioè questa interazione, no? tra Carlo, le persone che lo seguono, qualcuno che ha dei dubbi.
Sì, scrive. Ogni tanto ricevo delle domande via email. Tra l'altro, queste due domande credo che siano di persone che abbiano letto Graal, ma che non conosco, non credo di conoscere.
Quindi... Allora, Luca dice: ho sempre pensato che fare yoga fosse un'alternativa alla ginnastica tradizionale per gli amanti dell'Oriente. Così come penso che la meditazione serva ad imparare a rilassarsi o a concentrare meglio la mente. Leggendo Graal, quindi si fa riferimento alla rivista, poi magari ne parliamo un attimo, mi sembra che tu vada ben oltre questi obiettivi e inquadri queste discipline in un discorso o come percorso che definisci spirituali, cioè in che senso? Prima domanda. È una proposta alternativa alla religione o alla preghiera? Punto interrogativo. È a sua volta un discorso religioso, una specie di fede? Cosa c'entrano lo yoga o il rilassamento con un discorso spirituale o religioso o new age? Quale scopo o senso attribuisci a queste pratiche tutto sommato fisiche?
Ottima domanda, mi piace molto anche, come dire, questa schiettezza, questa modalità molto diretta. Allora, teniamo conto che lo yoga, così come tutte le discipline psicofisiche che hanno una loro tradizione, anche la ginnastica ha una sua tradizione, l'atletica ha una sua tradizione, pensate, no? Al mens sana in corpore sano, gli atleti greci, quindi sia in Oriente sia in Occidente queste discipline, queste pratiche per il corpo, che tu mi definisci come fisiche, in realtà derivano da tradizioni che vedono l'essere umano non solo come un corpo fisico. L'essere umano è visto come certamente un corpo fisico che sottostà a leggi biologiche e a precise funzioni, però l'essere umano è anche emozioni, sentimenti, intelletto, coscienza, capacità e volontà di interrogarsi su se stesso, sul senso della propria vita, sul senso dell'universo, e quindi è anche un fenomeno spirituale, se intendiamo per spirituale questa capacità di autoconoscenza, autocoscienza e volontà di connettersi ad un disegno più ampio che vada oltre le funzioni meramente materiali, corporali o animali. L'essere umano sente in sé un anelito più profondo e tutte le filosofie antiche hanno sempre visto l'essere umano in questa chiave, come un risultato olistico della vita, quindi un risultato che è qualcosa di superiore rispetto alle semplici parti che lo compongono. Quindi la vita, l'essere umano è visto indubbiamente sì come un corpo, ma c'è ben di più, c'è dell'altro. E allora questi percorsi che hanno dato poi vita a tecniche come la meditazione, come lo yoga, sono percorsi di benessere o di ricerca di senso dell'essere. Non solo fisici, ecco, è riduttivo definirli puramente fisici, certamente possono essere anche imparati e applicati alla stregua di una ginnastica e finisce lì, però la tradizione che c'è dietro li vede come possibilità anche attraverso il corpo, quindi mens sana in corpore sano, quindi anche attraverso il corpo, di certamente mantenersi in salute e quindi ottenere un risultato di rafforzamento del proprio sistema immunitario, rafforzamento del corpo, mantenerlo elastico, mantenerlo forte, vigoroso a qualsiasi età, quindi poter contare anche su un corpo vitale e forte. Però dall'altra parte non possiamo dimenticare che corpo è pensiero, è mente, c'è una relazione somatopsichica che oggi anche la medicina riconosce come assolutamente valida, assolutamente da considerare nel rapporto tra mente e corpo. E ricordiamo che mente non è solo mente razionale, ma è anche soprattutto emozione, sentimento, volontà di ricerca di significato.
E questa è una sostanziale differenza fra il modo di, lo dicevamo anche prima, no? Di pensare degli orientali rispetto agli occidentali.
Ma piuttosto direi di un modo di pensare tra chi ha una visione integra dell'individuo e chi ha una visione meramente materialistica dell'individuo. Ecco, quindi più che Oriente e Occidente. Quindi ecco, teniamo conto che anche in Occidente esistono delle filosofie olistiche e oggi stesso la medicina olistica cerca di recuperare il senso di una visione integrata dell'essere umano, che è corpo, che è mente, che è coscienza, che è spiritualità. Per cui ecco che io cerco di proporre queste esperienze, queste tecniche, non solo in una chiave corporea, ma come stimolo, come parte di un contesto più ampio di ricerca di sé, che è ricerca di benessere, ma è anche ricerca di senso, ricerca di conoscenza del proprio essere. E ecco perché effettivamente io coltivo questa passione in una chiave che non posso che definire spirituale o olistica o integrata. E mi piace quindi trattare questi argomenti in questa chiave. Quando parlo quindi di yoga o di meditazione, non parlo solo di una ginnastica o di un modo per rilassarsi, perché poi
già comunque
se ti vuoi
tanto,
rilassare ma certo, però poi alla
già
fine
comunque fa
giustamente
tanto.
Se ti vuoi rilassare vai in una spa,
però credo che se uno poi fa questa cosa con una certa consapevolezza, che è una delle parole, voglio dire, che tu utilizzi
sì,
spesso,
sì.
Se uno fa queste cose con una certa consapevolezza va anche scalino dopo scalino comincia a entrare in un certo ordine di idee, no?
Si innescano ulteriori processi che riguardano il modo di pensare, il carattere, il modo di vedere le cose, il modo di vedere la vita. Si risolvono anche questioni di carattere psicologico, per cui caspita, dietro a questi movimenti, dietro a queste tecniche c'è un attivare, un dialogo tra corpo, mente e spirito che poi è tutta da indagare.
Però può succedere che uno inizia praticamente semplicemente facendo delle cose tra virgolette fisiche e poi senza nemmeno un certo, adesso uso una parola brutta che tu mi guarderai male, anche quelli che stanno lì a guardare, no, anche non c'è bisogno di indottrinamento, insomma.
Ah, certo.
Ci si arriva da soli, che d'altra parte la consapevolezza è questa, no?
Ma certo,
educare a pensare autonomamente.
La mia non è certo una proposta alternativa alla religione o alla preghiera, perché poi insomma è chiaro che affacciarsi a questa conoscenza vuol dire recuperare un sapere, recuperare una possibilità di pensare con la propria testa, farsi delle domande, interrogarsi, e poi ognuno tragga le conclusioni che vuole. Quindi non è che siamo qui a proporre una religione, per esempio. Questa è stata anche la paura della Chiesa, che ha condannato lo yoga, no? Dicendo che era pratica diabolica, perché avvicinava appunto alle religioni orientali, e quindi ecco, no, la competizione, il mio Dio lava più bianco,
il grande nemico di tutto ciò era Papa Ratzinger, no? il relativismo.
Certo, il grande poi nemico. Lui era anche gestiva, coordinava, dirigeva la Congregazione per la Dottrina della Fede, che poi era il Sant'Uffizio, e quindi ecco che tutto ciò che avvicinava ad altre correnti spirituali era ritenuto diabolico. Ma in effetti qui non si sta facendo proselitismo a vantaggio di una religione piuttosto che di un'altra, si sta parlando di tecniche di consapevolezza che possono portare l'individuo maggiormente a contatto con se stesso.
Sì.
Questo è.
Marta invece scrive: cosa intendi quando dici che la spiritualità è una cosa diversa dalla religione? Sai che già un po' hai risposto a questo, no? Una volta che uno segue il suo credo, magari anche in modo impreciso, e porta avanti la sua vita come fanno tutti, perché dovrebbe seguire questo tipo di idee?
Beh, il vivere come fanno tutti, tranquilli, secondo il conformismo, la convenzione sociale, è molto rassicurante, indubbiamente, senza porsi domande, seguendo la corrente, seguendo la religione nella quale siamo stati educati. in modo impreciso, perché poi è vero che ognuno poi alla fine fa e non fa in maniera anche molto così di manica larga, no? Però secondo me la spiritualità è un fenomeno interiore, quindi non c'è bisogno di essere fedeli di una religione o sottostare ai dogmi, ai comandamenti, alle prassi di una religione per dirsi spirituali. Uno può coltivare una propria etica, una propria capacità di discernimento tra ciò che è bene e ciò che è male, una propria morale sociale in modo molto laico, senza necessariamente aderire ad una religione istituzionale. Quindi la spiritualità è un fenomeno interiore, personale, di coscienza, che sicuramente ti porta ad interrogarti in forma più attiva rispetto ad una religione che invece ti chiede fede, obbedienza ai suoi dogmi. Questa è una differenza sostanziale, quindi la religione giunge da fuori, mentre la spiritualità emerge dall'interno della nostra anima nel momento in cui vogliamo interrogarci su noi stessi, e questo è ovvio che significa uscire un pochino dalla corrente per cui ecco che si pensa tutti in uno stesso modo, si vive la propria vita tutto sommato, ecco, secondo la convenzione corrente, perché uno dovrebbe seguire questo tipo di idee. Non è che uno deve seguire questo tipo di idee, semplicemente se dentro di sé viene toccato magari da certe informazioni, da una certa ricerca, da altri stimoli, ecco che magari può decidere di farsi delle domande. Altrimenti, se non è toccato da questo, può andare avanti a vivere come ha sempre vissuto, senza problemi, ecco.
Sì, voglio dire, secondo un certo modo, che non credo che sia l'unico modo, però sembra dal vecchio modo di pensare, anche di vivere il cristianesimo, l'idea che lo spirito sia l'anima e che l'anima spirito si libera quando si libera del corpo, no?
Sì, c'è questa idea del corpo come terreno di decadenza, di caduta, di degenerazione, di peccato.
Mentre del corpo invece, come fango, appunto, no? come materialità pura, per cui si libera quando, no, uno a un certo punto,
ma sì, perché
arriva il suo momento, si
viene,
libera,
viene enfatizzata l'idea della caduta, viene enfatizzata l'idea dell'essere umano e della vita come qualcosa comunque di inferiore,
cioè l'idea del peccato, no? Perché tutto questo peccato viene fuori quando c'è questa benedetta mela.
Mentre invece, ecco, diciamo che la ricerca spirituale di ogni tempo non prescinde totalmente da questa idea del peccato o della vita come caduta, come sofferenza o come qualcosa di sporco, quindi la carnalità vista come qualcosa di infero e diabolico, assolutamente. Questo nasce con quei monoteismi totalmente trascendentali che separano l'uomo da se stesso, dalla vita, dalla natura, da Dio, per sottometterlo a una entità personale totalmente trascendente, separata dalla sua creazione, alla quale l'essere umano deve obbedienza per potersi redimere e essere ammesso quindi al paradiso, che poi non è altro che una devozione eterna di fronte alla visione di Dio. Ecco, questo è un po' il paradigma tipico dei monoteismi, in maniera più o meno marcato. Poi il monoteismo islamico è senz'altro ancora più marcato rispetto all'idea della sottomissione. Islam significa proprio sottomissione, no? al divino. Ecco, quindi nella spiritualità invece intesa come ricerca interiore, come scoperta interiore, a volte anche più proficua, perché spesso il comandamento impone l'obbedienza, per obbedienza, certe regole di vita, mentre invece, ecco, l'uomo che indaga se stesso sviluppa un'etica non per obbedienza ma per coscienza. Ma da queste domande mi sembra che quasi ci sia la paura che io con l'Accademia ACOS voglia imporre una religione sulle altre o una fede sulle altre. Non è proprio così, ecco. Io cerco di stimolare ognuno.
Senti, però è un inconscio bisogno che hanno molti di trovare dei punti di riferimento proprio di tipo religioso.
Ma il punto di riferimento,
cioè è una tua preoccupazione invece di dire
deve essere ognuno con la propria responsabilità, con la propria capacità di autodeterminazione, con la propria capacità anche di errore, di prendere delle cantonate, ma in fondo ecco di sviluppare con responsabilità individuale il proprio percorso. Certo, è più impegnativo rispetto all'obbedienza ipocrita peraltro a dei comandamenti o a un conformismo sociale che poi genera nel sotterraneo, nel sottobosco le peggio cose. Quindi io esorto ad una spiritualità individuale, responsabile, cosciente,
sempre consapevolezza, no?
E la parola chiave è quella, ma anche responsabilità. Invece le religioni ci abituano ad una delega, no? In fondo noi obbedendo a un certo dogma e delegando ai nostri intermediari, quindi le varie istituzioni religiose, saremo salvati da qualcuno che ci toglie le castagne dal fuoco e ci redime da un peccato con il quale siamo nati, al quale siamo stati
condannati. Vedi, faceva riferimento in queste domande anche alla rivista, no?
Sono contento Graal, che leggete Graal, e adesso è una periodico, perché sinceramente non ce la facciamo a pubblicarlo ogni due mesi come pensavamo. Ci sono pochi inserzionisti, abbiamo trovato pochi sponsor, di fatto lo stiamo finanziando noi del gruppo, però è un impegno, perché insomma, pubblicare una rivista è economicamente insomma, pesante come tipo di impegno. Quando abbiamo i fondi lo pubblichiamo, quindi speriamo anche in sponsor, mecenati, inserzionisti o qualcuno che abbia il piacere di sostenere l'iniziativa, che ci aiuti un pochino a trovare i fondi per poter poi man mano pubblicare. Io credo che comunque andremo avanti nella pubblicazione di questa rivista, perché ho avuto un ottimo riscontro, le persone che l'hanno letta insomma sono rimaste contente, stimolate, e quindi penso che possa essere un'iniziativa che vale la pena sostenere per quanto riguarda una rivista diversa, ecco, sicuramente, perché ci occupiamo di storia, di filosofia, di arte, di poesia, di cultura esoterica.
Ancora disponibile, no?
È ancora in giro, sì, il primo numero lo trovate alla Laurenziana, se ve lo siete perso, che era in realtà il numero 0, mentre il numero 1, che è la seconda uscita, lo trovate ancora in giro. Io ne ho ancora, probabilmente lo porteremo ad Alterocca, alla Laurenziana, qui da Pazzaglia, in biblioteca, lasceremo senz'altro qualche numero ancora, perché possiate magari unirvene se ve lo siete persi.
Ci sono delle persone naturalmente che hanno seguito la diretta Facebook, hanno messo anche delle reazioni, cioè il classico like, mi piace, oppure addirittura dei cuori, caro.
Mamma
caro,
mia!
Dei cuori. Laura, Elisa, Andrea, Rocco, Ileana, Lorenzo, Raffaella, Giulia, Serena, Santina, Tiziana, molte donne.
Vabbè, ringrazio.
Adriana, Paola, Fabiana, Stella.
Beh, devo dire che comunque.
Poi continuerà naturalmente, perché sarà disponibile, no, Roberto? Verrà salvato tutto questo, sarà disponibile sulla pagina, sul profilo Facebook di Carlo.
Devo dire che la sensibilità femminile è più reattiva a questo tipo di stimoli. La sensibilità femminile. Ma
credi che ci sia proprio? Io sembra quasi che sia un po', non dico ossessionato da questo, però che il corpo è più presente proprio nell'immaginario femminile?
Sì, per questo.
Cioè, la capacità
per questo
anche
che
di
la donna è stata sempre vista con sospetto dalle religioni del Dio Padre, no? Perché in effetti la donna è sede di stimoli carnali, è sede di energie profonde.
Poi guarda, non so se sei d'accordo, ma adesso lo dico quasi come una battuta, no? Però perché siccome la donna genera la vita,
Già.
È stata vista un po' in concorrenza con i vari creatori delle religioni, no? Perché questo suo essere così creatrice di vita.
Ma la donna è creatrice, generatrice, la donna è musa, la donna è ispiratrice, la donna è dea, Dio è donna, molto più di quanto sia uomo, tra virgolette, se vogliamo giocarci un po' su. Per cui è chiaro che le grandi religioni del Dio maschio hanno sempre visto nella donna, hanno compreso nella donna che nella donna esiste una sensibilità pericolosa. Ecco allora che tutto ciò che è donna è infero, è satanico, è diabolico, eccetera, eccetera. La donna semmai deve essere sottomessa all'uomo, pia, possibilmente un po' triste. Ecco, questa è la figura poi, no? Pensate alle dee delle società arcaiche che erano amazzoni, guerriere, madri, ma di una maternità prospera, sono state trasformate nella figura della Madonna, triste, pia, possibilmente piangente, che tra l'altro nei Vangeli viene trattata malissimo, perché poi in effetti lì risentiamo della modalità giudaica, ebrea, no? Di come venivano trattate le donne. Quindi la Madonna, così come viene poi rappresentata, non esiste nei Vangeli, è una figura che non è mai esistita, è stata poi costruita, e quindi è anche interessante vedere come poi le varie apparizioni, no, assecondino un'immagine che in realtà nella cristianità non esiste, perché anche la donna madre del Gesù storico, se la vediamo nei Vangeli, è molto assente, e quando prende parola viene subito zittita, viene subito redarguita.
Comunque, già un miracolo. Quindi, c'è all'inizio, perché lei è scampata dalla lapidazione,
insomma,
perché ha avuto un figlio al di fuori dell'istituzione matrimoniale, no?
Sì. Poi qua ci sono tante narrazioni, però insomma, ecco, la donna è stata sicuramente repressa nella sua forza, così come il femminile nell'uomo è stato represso, perché anche dentro di noi c'è una sensibilità tutta femminile che è stata sottomessa invece a quell'idea di razionalità maschile, che invece, ecco, è più in sintonia con alcuni aspetti della nostra società maschilista e patristica.
Ci vediamo giovedì prossimo.
Ci vediamo giovedì prossimo qui in radio, e poi continuate a mandarmi le vostre domande, e io ringrazio sempre Giorgio per questa conduzione vivace e verace, e ringrazio Roberto.
Si fa il possibile. Grazie Roberto.
Grazie a tutti.
Roberto è colui che ha curato la diretta Facebook, quindi che potete sul profilo Facebook di Carlo poi rivedere. Io manderò anche una replica, come sempre, di questa trasmissione, di questa intervista, di questo essere a tu per tu con Carlo Dorofatti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì. E quindi grazie Carlo, e alla prossima.
Ciao a tutti, grazie.